L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano Digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Ancora buon pomeriggio amici ascoltatori, io sono Luca Collodi, grazie a Daniele Giorgi e Stefano Sparro in regia, in area tecnica per questa seconda parte del Mondo alla Radio. E in collegamento saluto e ringrazio Sabrina Priulla, psicologa responsabile dei progetti di Piramis Onlus. Dottoressa Priulla, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi, grazie a lei e buonasera sia a lei che a tutte le persone che ci ascoltano.
Allora, un primo aspetto, che cos'è Piramis Onlus e che cosa fa soprattutto?
Allora, diciamo che Piramis Onlus è la parte sociale del gruppo Piramis, che ha una serie di aziende e che sono fondamentalmente nel mercato della tecnologia. E quindi Piramis Onlus è la parte che si occupa di chi ha più bisogno, quindi l'idea iniziale è stata, visto che siamo fortunati, pensiamo anche a chi lo è meno di noi, e quindi gestiamo, supportiamo diversi tipi di progetti che vanno dalle donne vittime di violenza con i loro bambini alla prevenzione del tumore. Abbiamo fatto una spedizione in Ucraina ovviamente quando c'è stato l'avvio del conflitto, portando poi persone in Italia e insomma dando una mano perché potessero ricollocarsi. Quindi diciamo che gestiamo diverse situazioni e il fil rouge è diamo una mano a chi ha bisogno, diamo una mano a tutti coloro che ci vengono segnalati, perché poi noi siamo presenti in tutta Italia e quindi gestiamo un po' di progetti sparsi anche sul territorio italiano.
Uno dei bisogni sul quale in questo momento voi siete come Onlus impegnati è l'uso del digitale nei bambini sotto i 13 anni, perché questa è l'età, i 13 anni, se non vado errato, mi corregga, dottoressa Priulla, lei è anche psicologa, le aziende che producono telefonia cellulare indicano nei 13 anni, diciamo, il momento in cui un bambino in teoria può utilizzare il cellulare.
Esatto, sì, le case in realtà hanno, come dire, dato una data di riferimento e su questo aggiungo un elemento, che noi, essendo azienda tecnologica, ovviamente siamo molto sensibili a tutto quello che riguarda la tecnologia, nel senso che è uno strumento eccezionale che però va utilizzato per i fini positivi, perché purtroppo poi la dipendenza tecnologica ormai è come dire, un dato di fatto riscontrata, studiata ormai da molti anni, ed è l'elemento invece meno positivo della tecnologia, soprattutto, come dice lei, per i bambini e i ragazzi, quindi i più giovani, perché poi sono loro quelli che possono pagarne le conseguenze maggiori, detto che poi potremmo allargare il raggio d'azione pensando anche alla dipendenza tecnologica negli adulti, perché poi di fatto è un problema,
certo,
che riguarda tutti,
certo.
Noi siamo particolarmente sensibili chiaramente a passare le informazioni importanti che i genitori, la comunità che si occupa dell'educazione deve tenere presente o deve essere messa a conoscenza, se non lo sa già, di tutto quello che possono essere i rischi dell'utilizzo degli smartphone e della tecnologia in generale.
E allora quali sono, dottoressa Priulla, mi scusi se la interrompo, questi rischi nei bambini che hanno meno di 13 anni?
Allora, innanzitutto possiamo distinguere i bambini piccoli o piccolissimi da quelli un pochino più grandi, quindi se parliamo di quelli piccoli, entro i primi 5 anni di vita, ormai ci sono veramente moltissime ricerche in diverse parti del mondo che ci dicono che c'è una correlazione tra il tempo trascorso davanti a smartphone e schermi passivi e i problemi comportamentali nei primi 5 anni di vita. E aggiungo, l'uso eccessivo degli schermi passivi, quindi qui c'è anche la televisione se vogliamo, nei primi anni di vita è stato ormai riscontrato che crei un rischio 7 volte superiore di avere dei deficit dell'attenzione e l'iperattività negli anni poi.
Ecco, abbiamo un problema di collegamento e di linea con la dottoressa Priulla, ripeto, psicologa responsabile dei progetti Piramis Onlus, che ci stava raccontando, amici ascoltatori, un dato molto importante che in pratica la realtà ci dice che molti bambini, anche a età veramente tenera, stanno usando i cellulari e questi poi lasciano dei segni anche a livello, diciamo, di crescita. Ritorniamo in collegamento, dottoressa Priulla, l'avevamo persa, parlavamo del rischio di dare i cellulari ai bambini sotto i 13 anni, ma lei ci stava raccontando che oggi ci sono bambini di 5 anni che usano il cellulare.
Assolutamente sì, adesso io non so a che punto mi avete perso, provo a ripetere, è stata riscontrata ormai con diverse ricerche la correlazione tra il tempo trascorso davanti a smartphone e i problemi comportamentali nei primi 5 anni di vita. Ad esempio è stato riscontrato con una ricerca che l'uso eccessivo degli schermi passivi nei primi anni di vita, e qui parlo anche di televisione oltre che tablet e smartphone, crea un rischio 7 volte superiore di avere dei deficit dell'attenzione e iperattività negli anni poi di inizio scuola. O anche l'uso eccessivo, appunto, ancora di dispositivi in età precoce aumenta il rischio del 50% di ritardo nell'apprendimento della lingua. E ancora potrei aggiungere che il 59% di probabilità in più di sviluppare problemi relazionali entro 5 anni è sempre dato dall'uso davanti allo schermo nei primi anni di vita di alcune ore al giorno. Quindi, come dire, ormai le ricerche ci dicono che non è assolutamente adeguato utilizzare lo smartphone come fosse un intrattenimento, un giocattolo, perché di fatto così non è.
Quindi, dottoressa Priulla, lo smartphone oggi ha sostituito quello che un tempo era la televisione, cioè i nostri genitori, non tutti, ci mettevano davanti alla TV nel pomeriggio per vedere i cartoni animati. Oggi praticamente i genitori lasciano i loro bambini, anche in tenera età, con giocare con i cellulari. Questo un po' mi sembra il quadro.
Sì, e tra l'altro la televisione era a casa, quindi solo, come dire, in un contesto, mentre la comodità del mobile ci fa dire che anche al supermercato, anche in treno, anche in macchina viene spesso utilizzato lo strumento digitale come fosse un ciuccio, come fosse un babysitter alternativo, con però tutti gli eventuali problemi collegati che dicevamo ormai sono scientificamente riscontrati.
Dottoressa, dobbiamo chiudere. Lei ci dice anche, ne abbiamo parlato prima in privato, che spesso le famiglie controllano i loro bambini nell'uso del cellulare, però poi di notte i bambini usano il cellulare senza che i genitori lo sappiano.
Esatto, sì, c'è più del 50% in una delle ultime ricerche riscontrato che i bambini che hanno il cellulare, quindi parliamo di bambini dai 10 anni ai 14, insomma la ricerca credo andasse in quella fascia d'età, che utilizza lo smartphone di notte. E quindi ovviamente con il genitore, che penso e mi auguro che molto spesso non lo sappia, anche perché ci sono tutti i rischi collegati, come l'adescamento online, come insomma la perdita
e del qui si fanno... aprirebbe poi tutto il ruolo della famiglia di oggi.
Esatto.
Nei confronti anche dei propri figli. Grazie, torneremo a parlare con Sabrina Priulla, psicologa responsabile dei progetti Piramis Onlus. Grazie e buon lavoro.
Grazie a lei, a presto, buonasera a tutti.
Sale della Terra ci comunica che noi parliamo di ambiente, lo facciamo con la redazione di Erde Italia, Tiziana Tuccillo, Giuliano Giulianini in studio qui a Roma, con il sottoscritto per parlare di quella che è la terra comune, la difesa dell'ambiente. Ben trovati.
Buon pomeriggio Luca.
Ciao Luca, buonasera.
Allora, oggi noi affrontiamo un tema che apparentemente può passare come una notizia di cronaca, molto probabilmente non lo è, perché anche nel 2022, nonostante il gran parlare che dobbiamo diminuire l'emissione di anidride carbonica, le auto elettriche e tutto quanto, gli apparati sopra i tetti per produrre energia elettrica, risparmi eccetera, la CO2 è aumentata.
Esatto, è aumentata e la gente, diciamo, è preoccupata e sente forte l'urgenza appunto della crisi climatica ed ecologica, e ci sono dei dati un po', diciamo, dei dati che influenzano il nostro stile.
Siamo sicuri che la gente è preoccupata?
Beh, io penso che, insomma, tutti siamo un po' preoccupati, no? Ce
Giuliano
ne siamo un po'
ride.
Dimenticati.
Questa è la domanda a cui vogliamo rispondere oggi.
Esatto.
Gli italiani sono veramente preoccupati di questi dati? E sentiamo.
E noi sì, abbiamo qualche dato da dare. Allora, secondo l'osservatorio dell'UAT, cittadino consapevole, un italiano su tre ritiene il cambiamento climatico una delle minacce più gravi e urgenti da affrontare, e 7 su 10 pensano di essere testimoni della più grande crisi climatica ed ecologica della storia. Quindi, insomma, 7 su 10 se ne sono resi conto in parecchi, e si cerca quindi di essere più sostenibili, tanto che il 78% degli italiani dichiara di agire per sprecare meno, producendo meno rifiuti e praticando il riciclo, recupero. Il 73% ha dichiarato una maggiore attenzione al consumo di acqua rispetto al passato. Il 40% acquista prodotti alimentari di filiere certificate, prodotti biologici o chilometro zero, e il 27% utilizza i mezzi pubblici per gli spostamenti, anche se però, nonostante tutto ciò, l'automobile rimane sempre la più utilizzata anche per i viaggi di lunga portata. E comunque anche le aziende stanno facendo qualcosa, iniziano a fare qualcosa. Il 69% delle aziende hanno dei piani più sostenibili e dichiarano di aver sviluppato delle strategie di investimento più responsabile e di aver avviato un'analisi dei processi operativi per la riduzione dell'impatto ambientale e dell'efficientamento delle risorse.
Giuliano Giulianini, sul rapporto tra cittadini, comunicazione e ambiente, tu hai rivolto qualche domanda a un conduttore televisivo, Massimiliano Ossini.
Eh sì, lui ha un osservatorio molto privilegiato perché, oltre ad essere un conduttore, quindi ad essere un comunicatore, è anche un frequentatore dell'ambiente, quindi è un esperto di montagna, ha condotto dei programmi sul mare e sulla montagna. Adesso gli ho fatto proprio queste domande: quanto secondo lui noi comunicatori stiamo incidendo e cosa ricevono gli ascoltatori.
E allora prego la regia di far partire questo contributo audio.
Massimiliano, tu hai la conduzione di un grande contenitore nazionale popolare, quindi tu hai sia il polso più o meno del paese, degli interessi del paese, ma anche il polso di come la comunicazione ambientale sta cambiando verso il grande pubblico. Ti sembra che dopo la pandemia ci sia più spazio per l'ambiente e anche per una comunicazione scientifica di un certo livello?
Diciamo che negli anni, ormai io quest'anno festeggio i miei 22 anni e da 16 anni mi occupo prevalentemente di ambiente, prima collina verde che è Eolinea Bianca, quindi dal mare alle colline e adesso tanto con la montagna, e una mattina mi dà la possibilità di avere anche in trasmissione la parte scientifica, mettendola e parlandone significa anche il fatto che la gente sia incuriosita rispetto a tutto ciò. Quindi ti rispondo alla domanda dicendo di sì, perché la platea si è allargata, c'è molta più attenzione. Quello che noto purtroppo però è che ancora c'è attenzione, quindi le persone ascoltano, vorrebbero fare ma poco spesso fanno per tutta una serie di problematiche, ossia infrastrutture che non ci sono, connessioni che ancora sono lente, voglia di poter investire ma ci sono anche difficoltà. Penso alle comunità energetiche che tutti vorrebbero farle, però attualmente a oggi ancora non ce n'è neanche una per un cavillo, quindi speriamo di poter scavalcare questo. Questo mi fa ben sperare, però proprio per il fatto che la gente è comunque in questo momento è realmente pronta per un cambio di direzione. Stiamo parlando anche, pensiamo anche alle batterie per le automobili, c'è tanta preoccupazione in questo, però dall'altra parte invece vedo che sta cambiando proprio la visione del riorganizzare la giornata. Adesso noi siamo pronti ad uscire immediatamente, prendiamo la macchina e andiamo dal punto A al punto B. Ecco, domani abbiamo già capito che non sarà più così. Le giornate saranno riviste così come si faceva una volta. Una volta lo dovevamo fare in base al tempo, al sole, alle stagioni. Oggi non lo facciamo più perché possiamo avere tutto in qualsiasi momento. Ecco, stiamo ritornando a quello, ma non ci limitiamo, anzi sarà qualcosa di positivo, di migliore, perché comunque ne guadagnerà il nostro stile di vita, la nostra salute.
Parliamo di montagna, che è un altro tuo cavallo di battaglia, sia professionale sia personale. Come l'hai vista cambiare in questi anni dal punto di vista ambientale e dal punto di vista della fruizione delle persone?
2 anni prima della pandemia già c'era stato un aumento del turismo in montagna. Dopo la pandemia è esplosa, sono esplosi soprattutto le passeggiate, i sentieri, il trekking. Per quanto riguarda lo sci alpinismo, quindi il non prendere gli impianti ma andare con le famose pelle di foca, che poi sono pelle sintetiche, e risalire le montagne. Questo è molto positivo, perché comunque hai veramente il contatto con la natura, e credo che non ci sia niente al mondo rispetto alla montagna che possa insegnarci a stare a contatto veramente con quello che abbiamo intorno, perché anche appassionato di mare, però la montagna ti dà il tempo, ti detta proprio un altro ritmo, cosa che invece non te lo fa il mare. Dall'altra parte però purtroppo la montagna è quella che ti fa vedere anche molto più velocemente tutto il cambiamento climatico, quello che sta accadendo. Non parlo solamente della fusione degli ghiacciai, che la vediamo veramente anno dopo anno. Io che arrampico e vedo i punti in cui c'era l'attacco delle ferrate e oggi sono sopra di me di 2, 3, 4 metri, quindi dobbiamo abbassare le corde. Ma vediamo anche le montagne quanto stiano diventando più fragili, quindi si stanno letteralmente disgregando, distruggendo, questo per le temperature sempre più elevate che si hanno. Vediamo che arriviamo ai 4000 sopra il Monte Bianco e addirittura non c'è lì lo zero termico, dobbiamo arrivare addirittura ai 5000-5500 per poter andare a vedere lo zero termico. Questo quindi ti fa capire il problema che abbiamo attorno. E non ultimo, è impressionante e triste vedere tutto l'arco alpino con le sole strisce di neve sulle piste da sci e tutto il resto invece brullo, nel momento in cui dovremmo avere metri di neve e vedere i bacini idrici, i laghi che sono sotto il livello invernale. Quindi in questo momento sono anche io personalmente estremamente allarmato rispetto a quello che potrà essere il periodo estivo, perché se pensiamo all'agricoltura, oggi il terreno dovrebbe essere umido, bagnato, e non lo è ora, quindi figuriamoci, cioè già rischiamo comunque di non avere un raccolto. Penso anche alle patate, non andiamo ad irrigare però, perché non è questo il momento, però comunque sia il terreno deve essere bagnato per permettere poi un'ottima crescita. Se non lo adesso, domani come sarà? Per poi pensare al grano, al riso, via dicendo. Questo è un allarme. Allora anche qui la comunicazione, noi stessi ogni giorno comunque una pillola la mettiamo, perché dobbiamo essere veramente attenti, e intanto un allenamento nell'andare a non sprecare l'acqua, perché veramente rischieremo di avere meno acqua a casa, e quindi iniziare proprio a lavarci con un solo bicchiere d'acqua, cucinare, riutilizzare quell'acqua. Non dico per non sprecarla, ma perché non l'avremo proprio a casa. Ci saranno tanti milioni di persone che quest'estate non l'avranno, io purtroppo ne sono straconvinto di questo. E poi anche per un fattore proprio di dare valore a un elemento che è fondamentale, che è importante, a cui non abbiamo dato mai valore perché l'abbiamo sempre aperto e sempre uscita.
Massimiliano Ossini, conduttore televisivo, ci dice che non c'è neve in montagna, rischio anche che manchi l'acqua nei prossimi mesi, però qui faccio un po' l'avvocato del diavolo. Sta nevicando in queste ultime settimane, ha nevicato molto sulle Alpi, sugli Appennini, abbiamo foto di gente che sta sciando tranquillamente. E comunque ha piovuto anche tanto, quindi come stanno le cose, Tiziana?
Meno male che sta succedendo questo, però
quindi
diciamo
la natura
che
non è proprio
allora sicuramente io parlo...
La natura non è cambiata, qualcuno direbbe.
Ma non è che non è cambiata, sta cambiando e molto invece, sta cambiando e molto, perché sì è vero che è nevicato, ma è nevicato molto tardi e molto spesso in montagna vediamo che sparano la neve, prima non c'era nessun bisogno di sparare la neve in alta montagna. Quest'estate sulla Marmolada il ghiacciaio era quasi completamente disciolto, era molto, cioè è stato brutto vedere questo, mentre negli anni passati assolutamente non succedeva. Quindi il cambiamento c'è e c'è ed è grande, non è vero che non c'è.
No, il vero problema è che siamo a marzo, è vero, esatto, che sta nevicando, ma se tu chiedi a qualunque albergatore di montagna vorrebbe la neve a novembre, esatto, a ottobre, a novembre per tornare a livelli insomma normali.
Novembre avevamo maniche corte, insomma, più o meno.
Allora, c'è ancora un contributo audio, se siete d'accordo lo vogliamo mandare, perché in sostanza, Giuliano, tu chiedi a Massimiliano Ossini che cosa
farebbe lui se ne avesse il potere per risolvere i problemi dell'ambiente italiano, e la prima risposta ti piacerà. Se tu avessi il potere di cambiare un nostro comportamento, una legge che possa salvaguardare uno degli aspetti di cui abbiamo parlato, su quale ti concentreresti?
Ma io, se potessi, la cosa che farei è chiuderei in assoluto tutte le città alle automobili per permettere alle persone che arrivano da fuori città, costruirei grandi parcheggi sotterranei, dopodiché tutta la viabilità in motorino, bicicletta elettrica, bicicletta normale, quindi sia assistita e non, e tutte le città a questo modo, perché non possiamo pensare ai piccoli comuni che comunque poco fanno, è come dire le Maldive inquinano e lì c'è la plastica, no, le Maldive non hanno fatto nulla, sono stati gli altri paesi, ecco, quindi dobbiamo focalizzarci sulle grandi città dove ci sono i milioni e milioni di persone, ecco, partendo da lì, perché poi quando parti dal cittadino automaticamente si ripercuote su tutto, perché poi sarà un comportamento virtuoso quando vai in azienda, un comportamento virtuoso quando andrà ad acquistare, che sarà più attento anche nella scelta del prodotto, che invece di comprare un prodotto magari confezionato lo prende sfuso e non compra la busta di plastica ma si porta magari quella di tessuto direttamente da casa, come si faceva una volta, che sta riprendendo, però una volta te la dimentichi, tre volte la riacquisti, ecco, diciamo questi sono i comportamenti, e partendo dalle città credo che sia forse la salvezza, perché altrimenti se lo vediamo solamente in televisione rimane comunque lontano e non lo tocchiamo.
Come gestisci la resistenza, gli hater di questi provvedimenti che molti vedono come sacrifici, come un tornare indietro, una decrescita, piuttosto che come darsi una regolata?
Parlandone solamente, senza andare a cercare lo scontro, perché tanto se poi ci mettiamo a discutere su determinati temi non arriviamo poi a un risultato. Invece parlando, facendo vedere, facendo parlare comunque gli scienziati, facendo vedere soprattutto le immagini di quello che sta accadendo attorno a noi, far vedere anche gli agricoltori, in questo caso gli allevatori, le difficoltà energetiche anche, quindi pensiamo che noi siamo un paese dove si era puntato nel passato nell'idroelettrico e oggi l'idroelettrico rischia. Ricordiamo anche che quando ci fu il blackout, ricordo, in Italia, e le centrali erano chiuse, per far ripartire l'energia nel nostro paese fu azionata una centrale idroelettrica che era l'unica capace in quel momento, perché la apri e ti dà energia. Ecco, se non ci fosse l'acqua oggi con che cosa potremmo partire per avere così tanta energia? Non ce l'abbiamo, servirebbe un nucleare, ma non c'è, non è previsto, quindi questo è, ecco, il dialogo, continuano a parlarne, quello che facciamo con noi è goccia dopo goccia e poi si cominceranno anche loro.
Tiziana Tuccillo, la situazione ambientale in Italia qual è?
Allora, l'ISPRA in quest'ultimo rapporto sulla transizione ecologica dove va l'ambiente italiano ne esce con un quadro che rappresenta un po' due Italie, quella delle pianure, delle coste, urbanizzata, che copre un quarto del territorio nazionale e che soffre dei fenomeni di consumo di suolo, e quella invece dei rilievi, delle colline e delle montagne, che viene sempre più abbandonata dalla popolazione che si estende per i restanti tre quarti del paese. Diciamo che possiamo dire che l'impronta ecologica degli italiani è in diminuzione nell'ultimo decennio ed è anche minore della media europea, ossia la nostra impronta materiale, che misura quanto cemento, metalli, legno consumiamo individualmente, è di 11 tonnellate all'anno, cioè 3,5 in meno della media europea, quindi siamo, diciamo, abbastanza bravi.
Giuliano, è possibile chiudere, l'abbiamo sentito prima, una città alle macchine?
È possibile fare tutto se tutto il sistema paese, tutto il sistema sociale va nella stessa direzione. Noi non dobbiamo decidere se è possibile fare una cosa, lo sappiamo che tecnologicamente è possibile. Dobbiamo decidere solo se è più importante cambiare economia, cambiare stile di vita, oppure tenerci i problemi respiratori, i problemi dell'inquinamento acustico, i problemi dei tumori, insomma, quelli sono problemi che abbiamo e che esistono, e c'è un unico modo per toglierceli di torno: risanare l'ambiente urbano.
Grazie Tiziana.
A chiudere. Allora, per le versioni integrali potete sempre andare sul nostro sito earthday.it, e grazie a te Luca.
Grazie.
Buon pomeriggio.
Attenzione a Tuccillo, grazie a Giuliano Giulianini e agli ospiti Earthday Italia. Da Luca Collodi è tutto, linea alla regia.
A Roma e provincia, ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
esiste tanta e tanta gente che fa sospirare. Roma, 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 lassaci canta da sta voce nasce un coro, so 100.000 voci che hai fatto innamorare.